Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi state ascoltando un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi andiamo in Italia perché nella giornata di domenica circa 2 milioni di cittadini erano chiamati al voto per i ballottaggi delle amministrative in 65 comuni, tra i quali 13 capoluoghi di provincia nei quali al primo turno nessuno dei candidati aveva ottenuto il 50% più uno dei voti. Il risultato ha premiato il centrosinistra e ne parliamo con il giornalista Carlo Fusi. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Carlo, per cominciare ti chiederei di fare proprio il punto della situazione, i numeri dei ballottaggi, che cosa è emerso nel voto di domenica?
È emerso che se nel primo turno il centrodestra si era accaparrato due centri molto importanti come Palermo e Genova, nel secondo turno il centrosinistra si è preso una sorta di rivincita perché ha espugnato, diciamo, situazioni molto difficili, città che erano in mano al centrodestra, in particolare Verona è davvero significativa, la vittoria di Damiano Tommasi che è un ex calciatore, anche Monza da questo punto di vista, mentre a questo si aggiungono anche le vittorie di Katia Tarasconi a Piacenza, di Michele Guerra a Parma, dove tenete presente che il PD per esempio non entrava in maggioranza da qualcosa come 24 anni. Quindi insomma diciamo che il secondo turno ha visto le candidature del centrosinistra vittoriose su quelle di centrodestra nei principali centri dove si è votato, anche Catanzaro da questo punto di vista è un elemento di grande rilievo perché Nicola Fiorita ha vinto col 58,2% e Catanzaro, la Calabria, normalmente erano feudi del centrodestra. Quindi insomma c'è stata un'avanzata del centrosinistra che però non ci deve far perdere di vista quelli che sono, diciamo, i numeri complessivi. C'è una tabella molto interessante da questo punto di vista elaborata da Utrend, che è un centro di ricerca normalmente molto attento alle dinamiche del centrosinistra e del PD, dove risulta che i vincitori al primo turno del centrodestra sono stati 37 candidati, 21 al secondo turno e 58 totali, mentre nel centrosinistra 21 al primo turno, 17 al secondo e 38 totali. Quindi insomma diciamo che la situazione continua ad essere favorevole al centrodestra, ma il centrosinistra ha colto successi davvero significativi che rendono, e questa è la vera novità politica, il governo del paese, la conquista della maggioranza il prossimo anno alle politiche molto più contendibile di quello che fino a solo qualche mese fa sembrava.
Ecco, poi magari ci torniamo dopo, Carlo, perché come hai accennato, hanno fatto particolarmente clamore le affermazioni del centrosinistra in due piazze storiche del centrodestra come Monza e Verona. Il caso è ancora più eclatante perché Monza e la Brianza sono un feudo berlusconiano. Silvio Berlusconi è il presidente del Monza Calcio, che per la prima volta nella sua storia ultracentenaria è stato appena promosso in Serie A. Insomma, non è un mistero di come e quanto nella sua vita politica Silvio Berlusconi abbia anche saputo far leva sui suoi successi sportivi con il suo Milan per costruirsi la sua immagine vincente da leader efficiente e quanto questo si sia sempre effettivamente tradotto in consensi elettorali. Invece il sindaco uscente di Monza, Dario Allevi, è stato sconfitto dal candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, che pure gli era dietro al primo turno di 7 punti percentuali. Altra roccaforte di destra, almeno da 13 anni a questa parte, è Verona, dove in quel caso, anche in quel caso, il sindaco uscente Federico Sboarina di centrodestra ha perso, in quel caso però contro un ex calciatore, l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, Damiano Tommasi, che viceversa è riuscito a sfruttare la sua popolarità e anche il suo impegno sociale. Quindi si tratta di due esiti sul piano politico simili, però con dati in controtendenza. Quindi ti chiedo come si spieghino.
Allora, nel caso di Monza effettivamente è clamoroso perché, come hai giustamente ricordato tu, Berlusconi dal punto di vista dell'immagine, dell'uomo di successo, di quello dal sole in tasca, insomma, ha molto fondato la sua popolarità e la sua, il suo gradimento sul calcio, sullo sport, sul Milan, ha portato il Monza in Serie A e questo lasciava prevedere che appunto la partita fosse chiusa a favore del candidato di centrodestra. Così non è stato e questo è stato merito della candidatura, cioè al secondo turno le persone di centrodestra non sono andate a votare, visto che non sono riuscite a eleggere il proprio sindaco al primo turno, e questo ha favorito il candidato di centrosinistra. Per quel che riguarda Verona invece, quello è un laboratorio politico invece piuttosto interessante, perché fermo restando il fatto che la faccia, il volto di Damiano Tommasi ha calamitato molti consensi, perché è un personaggio appunto sportivo, ma anche un uomo diciamo fuori dai giochi politici, ma che trasmette un'immagine di capacità, di serietà, di impegno. La vera disfatta del centrodestra a Verona, che ha consegnato appunto la città al centrosinistra, a Tommasi, sta nel fatto che il centrodestra ha proposto due candidati, uno appunto il sindaco uscente Sbarini e l'altro l'ex sindaco di Verona, Tosi. Il problema è che mentre la Lega appoggiava un candidato, Fratelli d'Italia ne appoggiava un altro, e non c'è stata nessuna possibilità di apparentamento, cioè i due candidati Sbarini e Tosi non si sono voluti mettere d'accordo per apparentarsi, che naturalmente significava riconoscere poi a Tosi, visto che Sbarini era arrivato secondo un certo quantitativo di seggi. Insomma, questo non è accaduto, e questo segna praticamente, insomma, le divaricazioni che ci sono nel centrodestra, dove la primazia di Fratelli d'Italia ormai non è più in discussione, anche se Fratelli d'Italia non trascina però il voto degli altri, come appunto si è visto a Verona. E dall'altra parte invece c'è il crollo della popolarità e dei consensi della Lega, soprattutto al nord. Verona era una roccaforte della Lega, e questo peserà senz'altro su quelle che saranno le combinazioni elettorali di qui a un anno, quando si voterà per il voto politico.
Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo facendo il punto della situazione dei ballottaggi per le amministrative in Italia. Quel che impressiona, Carlo, a proposito del dato complessivo, è che tutti i sondaggi a livello nazionale danno una coalizione di centrodestra composta da Meloni, Salvini e Berlusconi, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, prossima al 50% e quindi in grado di governare il paese da sola. Questo esito delle amministrative invece segna la vittoria del PD. Ti chiedo se si tratta della tradizionale forbice tra il voto nazionale e il voto locale, visto che storicamente gli elettori italiani danno più fiducia alle formazioni progressiste quando si tratta di amministrare città, comuni, regioni, e sono più conservatori, più tendenzialmente conservatori quando invece si vanno a toccare gli interessi nazionali, oppure c'è anche altro?
Ma sì, c'è anche altro. Intanto appunto il dato tradizionale della forza dei partiti che si rifanno al centro-sinistra, che hanno una maggiore articolazione regionale anche rispetto a partiti che nel 2018 hanno vinto le elezioni come i 5 Stelle, ecco, insomma, diciamo, c'è una tradizionale capacità e forza del centro-sinistra nelle periferie, nelle amministrazioni, che produce vittorie e candidati, ma che non sempre si trasferisce poi a livello nazionale. Intanto dobbiamo tener conto del fatto che a livello municipale per i sindaci si vota col ballottaggio in due turni, che favorisce le coalizioni, poi indipendentemente se le coalizioni riescono a tenere, a essere coese, oppure si sfrangiano come è accaduto appunto a Verona, però c'è una tendenza in questo senso. Naturalmente tutt'altra storia a livello nazionale, dove c'è un solo turno e non due. È vero che c'è una quota maggioritaria del circa il 30%, però insomma, diciamo, la spinta a votare è diversa, e del resto anche le percentuali di voto sono diverse. Fortunatamente alle politiche votano molte più persone di quanto non sia accaduto anche in questa tornata, dove purtroppo in molti casi si è scesi sotto il 50%. Quindi c'è una forza tradizionale della sinistra, ma c'è anche, come dire, un rovesciamento anche delle aspettative, perché se appunto, come giustamente ricordate, fino a qualche tempo fa qualunque analista politico avrebbe detto che il centrodestra era in grado di vincere anche a mani basse, insomma, a livello nazionale, oggi, e questo è il principale merito di Letta, del segretario del PD, oggi il sentimento è mutato. Oggi il governo del paese è diventato contendibile, cioè non è detto che andando a votare per forza uno schieramento, peraltro molto divaricato, come sappiamo, su tanti temi, a cominciare dalla politica come il centrodestra, possa prevalere su un altro schieramento che peraltro altrettanto divaricato tra PD e quello che resta dei 5 Stelle, dopo che si sono scissi in due tronconi, Conte e Di Maio. Ecco, questa combinazione che è favorita dalla legge elettorale attuale del Rosatellum, è insomma, diciamo, da via una partita il cui esito non è scontato, mentre prima qualche tempo fa lo era, o nelle immagini, nei sondaggi lo era, adesso non è più così, e questo rende l'anno elettorale che comincia, che è già cominciato, ma che arriverà fino alla primavera del prossimo anno, un anno molto turbolento, e quindi bisogna stare attenti a quelli che possono essere i riflessi sul governo nazionale e sull'operazione di governo che sta portando avanti Mario Draghi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.